Maestro Scelli, siamo qui a parlare ovviamente della seconda sinfonia di Mendelssohn, si vede alle maggiore il canto di lode, l'Obgesang. Una sinfonia con una struttura un po' particolare, se pensiamo a una introduzione orchestrale, il primo movimento che dura più di 20 minuti, e poi il resto della sinfonia che sembra un oratorio di stampo endeliano o bachiano. Quali sono le difficoltà di un interprete nel bilanciare queste due parti, una parte esclusivamente sinfonica e l'altra invece più oratoriale?
Guardi, l'idea dell'autore è quella di continua soluzione di continuità, quindi non c'è mai un brano che concluda se stesso, bensì si collega immediatamente al prossimo. E così anche il cosiddetto ufficiale secondo movimento, ricordiamo che la sinfonia è composta in 10 movimenti, l'attacco del coro segue immediatamente la pagina straordinaria sinfonica che la precede, e che è peraltro un adagio religioso straordinario, e quindi c'è questa idea di unità e di continuità, non solo nel seguire movimento a movimento ininterrottamente, ma ci sono continuamente richiami melodici che compongono la struttura della sinfonia. In questo caso si capisce perché l'ha chiamata sinfonie cantate, no? Perché è una
Certo.
forma un po' creata da Mendelssohn allora, nel 1840, e quindi la cosa bella, secondo me, è importante, è proprio il fatto di poterne sottolineare l'unità assoluta.
Ecco,
Quindi in questo senso è esemplare.
a questo proposito si cita spesso il tema degli ottoni che apre la sinfonia e che chiude la sinfonia.
Sì,
Dando un'occhiata
giusto.
però alle indicazioni diagogica della sinfonia,
Sì.
mi pare di vedere nel vocabolo maestoso un po' una chiave. Il maestoso con moto apre la sinfonia,
È
poi
vero,
segnala
vero.
la seconda parte con il secondo movimento allegro moderato maestoso, poi ancora Die Nacht ist vergangen, la notte è
Sì,
passata,
quello è il
allegro
momento di
maestoso.
luce, quello di Nacht ist Vergangen, proprio la musica di Mendelssohn inonda la scena corale sinfonica di una luce superiore,
E poi ancora il
assolutamente.
maestoso come primo movimento nel
Alla
finale.
fine, è giusto perché è un rapporto a specchio dell'apertura della sinfonia col tema dei tromboni, che torna proprio sulle parole del coro Alles von oben hat, lobenden Herrn, che ripercorre esattamente le stesse note, e quindi ha voluto dare questo senso unitario, molto evidente per chi ascolta questa composizione, e bellissima perché solare la conclusione e sfocia in un alleluia che conclude proprio il pezzo in questo senso profondamente religioso, come lode a Dio. Quindi una partitura secondo me particolarmente riuscita di Mendelssohn, che io amo tantissimo fin da quando ero ragazzo.
Come definirebbe l'adagio religioso che conclude il primo movimento e che sembra quasi essere una firma di Mendelssohn?
Prima di tutto sublime, non posso trovare altro attributo. Una delle pagine strumentali più miracolose per semplicità e bellezza, ed è per quello che commuove molto l'ascoltatore, un po' come il movimento lento della Sinfonia Riforma, che lascia senza parole proprio perché è un canto spiegato, un canto senza fine, tipico di Mendelssohn. E diciamo che questa pagina dell'Obgesang è un proseguo di questo principio, adottato già da altri capolavori precedenti, non è una cosa che nasce allora solo per l'Obgesang, però ecco, questa musica concepita orizzontalmente, non verticalmente, cioè di chi segue attentamente un percorso melodico che in questo caso è inaugurato in quel movimento lento, adagio religioso, da un solo di corno che poi dà un avvio straordinario a tutte le parti strumentali dell'orchestra.
Abbiamo detto prima di una certa vicinanza con Bach e Handel, forse anche questo che ha reso questa sinfonia molto popolare in terra britannica. Ecco, c'è
Sì.
effettivamente, anche se abbiamo la suggestione prima del 1829 diretta da
Della
Mendelssohn,
Matteus Passion,
ecco,
certo.
c'è effettivamente questa comunanza con Bach e Handel, come viene rielaborata poi in chiave comunque sicuramente romantica da Mendelssohn?
Ma sicuramente c'è una dedica da parte di Mendelssohn nell'ottavo movimento, il corale Nun danket alle Gott. È evidente che lui ha voluto proprio dedicare a Bach il pensiero corale, dove l'unico movimento in cui si arresta completamente la parte strumentale. E ricordo che quando intonò il coro, questo corale a Birmingham, diretto da Mendelssohn nel 1840, tutto il pubblico presente si alzò in piedi. E questa la dice lunga sulla forza anche profondamente spirituale della sua musica. Il fatto che ci sia stata una reazione così spontanea a Birmingham fa capire anche il senso di profonda religiosità e bellezza di questa pagina.
A proposito di religiosità, lo stesso programma lei lo ha diretto a Lipsia con gli stessi interpreti, con la differenza che in apertura c'era però la Missa Pape Paoli, scritta da suo padre Luciano.
Certo, certo.
Quest'anno, il 24 dicembre, ricorrono 10 anni dalla scomparsa di suo papà. In fondo, essere qui nell'aula Paolo VI è anche un modo per ricordarlo.
Senza dubbio, anche perché quando io ero ragazzo, cioè undicenne, nel 1964 andai con mio padre e tutta la mia famiglia a consegnare la partitura autografa della Missa Pape Paoli a Papa Montini. E mio padre parlò per alcuni minuti con il Papa in udienza e ricordo ancora l'emozione di quel giorno, per cui si può immaginare il fatto di tornare in Vaticano, in questo caso per un concerto dedica al Papa Benedetto, pochi giorni dopo il suo 85esimo compleanno, ha un significato veramente profondo. La Sala Paolo VI è sicuramente un collegamento mentale e mnemonico a quello che è stato uno dei brani più profondi di mio padre e che ho voluto proprio eseguire a Lipsia, sapendo di fare qualcosa a lui molto caro, perché è un brano a cui lui ha sempre tenuto in tutta la sua vita.
Abbiamo citato Luciano Scelli, suo papà. Ecco, sarà forse per questo che nella sua lunghissima carriera una particolare importanza ha sempre avuto la musica contemporanea, coniugata in uno splendido, mi permetta di dirlo, cofanetto come quello dedicato a Edgar Varese, o anche coniugata in maniera, usiamo le virgolette, più leggera come in Gershwin. Ecco, è così, è un po'... c'è l'eredità di Luciano Scelli in questo interesse per l'oggi?
Guardi, mio padre ha avuto un merito, ne ha avuti tanti con me, intendiamoci, ma un merito indiretto, cioè involontario, che è stato quello di farmi crescere in una casa di musicisti senza concepire lo steccato nei generi musicali. Lui stesso amava molto il jazz di quegli anni, parlo degli anni 60, e addirittura nel suo balletto Fantasia al Grand Hotel ci fu una discussione perché c'era una scena di un tabaret, mi ricordo, in cui mio padre ha composto musica jazz, no? Quindi non ho mai sentito né lui, e quindi per cultura mia, per crescita in un ambiente del genere, il senso della limitazione di un genere, quindi da un genere ad altro. Lei ha citato proprio Edgar Varese da un lato e Gershwin dall'altra e ha già raccontato tutto quello che io penso, quello che è la mia attitudine mentale, cioè in non crearmi assolutamente questo senso di confine tra generi che mi fa frequentare regolarmente tutti i due mondi, capisce? Stefano Bollani è un partner ideale in questi miei viaggi di ricerca di uno stile. Il concerto di Ravel che stiamo eseguendo in questi giorni nella Scala sta avendo un grande successo anche in virtù proprio della scelta interpretativa. Non dimentichiamo quanto Ravel in questo caso fosse sensibile alla musica di Broadway di quegli anni, alla cultura del jazz americano, quindi elementi presenti nel primo e terzo movimento di quella meravigliosa composizione. Quindi mi avvicino a questo mondo sonoro interpretativamente con la totale apertura e un senso di libertà, ecco. Non sento costrizioni di generi o di stili in questo senso. Questo mi piace molto dirlo perché fa parte un po' del mio modo di vivere la musica.
Vorrei solo concludere dando uno sguardo un po' a quello che è Riccardo Scelli oggi e Riccardo Scelli della sua lunghissima carriera. Vorrei ricordare solo un momento di questa carriera, nei lunghi anni passati ad Amsterdam con l'orchestra del Concertgebouw, 1988-2004. Ci sono tante incisioni che testimoniano quel periodo, ma qual è il suo ricordo di quel periodo?
È un periodo irripetibile della mia vita, anche perché da ragazzo sono diventato uomo ad Amsterdam. Lei capisce che quella fase non torna più indietro, eh? Quindi adesso c'è il beneficio degli anni che si avvicinano a 60, l'esperienza, l'imprescindibile maturazione che un musicista ha attraverso la propria vita di musicista. Però, ecco, sono anni che non torneranno, quindi c'è la freschezza. C'è il coraggio, a volte anche forse quasi l'incoscienza di quegli anni, di aver portato alla luce tantissimi progetti con quella splendida orchestra che è il Concertgebouw. Quindi li ricordo con molto affetto e con molta anche riconoscenza per quello che Amsterdam mi ha dato, ma sicuramente un punto saliente e imprescindibile è il Festival Mahler del 1995, in cui io ho aperto il festival con la prima sinfonia e l'ho conclusa con l'ottava sinfonia, quella detta dei mille,
Sì.
e ci sono anche delle testimonianze discografiche live di quei concerti. È stato un momento veramente di grande emozione, di forte anche responsabilità per quello che Gustav Mahler rappresenta e ha sempre rappresentato per la musica in Olanda.
Vorrei concludere questa intervista con una domanda un po' personale. Lei ha girato il mondo, appunto, abbiamo detto di una ricchissima carriera, nonostante appunto non abbia ancora 60 anni. Ma che cosa rappresenta Milano per lei?
A Milano è la città della mia nascita, ecco, dei primi rudimenti scolastici, dei primi passi da bambino. Ho un ricordo molto bello di quegli anni. Poi ci siamo spostati 10 anni a Roma, quando io ero tra la seconda e la terza classe elementare. Siamo andati a Roma, quindi poi sono cresciuto a Roma da ragazzino. Sono poi tornato a Milano quando mio padre fu nominato direttore artistico alla Scala. Mi sembra nel 68, proprio l'anno, perché ricordo l'inaugurazione della contestazione giovanile in piazza Scala, proprio in quella inaugurazione di mio padre con l'Ernani di Verdi. E quindi una città in cui io sono nato, poi tornato e cresciuto, gli anni importantissimi dello studio al Conservatorio di Milano con Bruno Bettinelli, per me anni assolutamente fondamentali per la mia crescita. E poi tutti i primi passi con le piccole orchestre di questa città, dell'Angelicum di Milano, del Pomeriggio Musicali, di tutto quello che lentamente mi ha portato l'orchestra della Rai, fino ad arrivare giovane, giovanissimo, al Teatro alla Scala. Avevo 25 anni, ma per una sostituzione, lo dico sempre, siccome adesso c'è il boom dei giovani direttori. Io ho cominciato a 13 anni a dirigere. Però sono arrivato alla Scala a 25 per un fatto di emergenza, nel senso che l'allora direttore artistico Claudio Abbado mi telefonò, io ero a Palermo a provare un'opera di Prokofiev, e mi chiese: ma è vero che quest'estate a Montepulciano tu hai diretto i Masnadieri di Verdi? E io dissi: sì, è un'idea nata da me insieme ad Hans-Werner Henze. E lui mi ha detto: allora sospendi le prove e vieni subito a Milano, perché il maestro Gavazzeni si è ammalato e deve portare in scena una nuova produzione di Masnadieri. Ed è un'opera talmente rara, per cui ci sono pochi
Certo.
precedenti di chi ha confidenza con quella partitura. Quindi a 25 anni poi lì nacque il mio debutto Scaligero, che come vede non si è più interrotto fino adesso 34 anni.
Maestro Scelli, grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
Abbiamo tutti bisogno di un in bocca al lupo, perché la città di Lipsia sarà presente con credo 500 ospiti a Roma, tra cui il sindaco e il primo ministro della Sassonia, Tillich. Quindi per me, come responsabile del Gewandhaus, ma per quello che la città di Lipsia rappresenta in questo concerto, sarà un momento credo irripetibile, proprio per la bellezza dell'occasione e anche la dedica spirituale che vogliamo portare al Papa Benedetto XVI.